Bene, allora do il benvenuto a tutti in maniera più, più ufficiale. Ecco. Ieri sera ero assente, mi chiedo scusa, ma non potevo mancare dall'altra parte, però ho saputo che avete cominciato con questo video, questo film documentario sulla Madonna del Parto, questa opera importante che bene si iscrive comunque nel percorso che stiamo facendo. Questi due giorni, se vogliamo considerare domani fino a pranzo, vogliono essere due giorni di ritiro spirituale, non sono due giorni di conferenza, è un percorso che vogliamo fare di spiritualità, dove cerchiamo di unire preghiera e contenuto, quindi il contenuto sono questi momenti che vivremo in questa sala, con una cadenza che adesso andremo a dire. Poi c'è anche tutta la parte di preghiera, come quella della meditazione, che sottolineo è libera, nessuno si deve sentire costretto a venire alla meditazione, anche perché so che può essere anche un po' difficile per alcuni entrare in quel tipo di preghiera. Poi avremo l'Eucaristia, metà mattinata, e poi i momenti di preghiera personale, perché è importante anche il momento di preghiera personale. Per questo che vi chiederei in questi giorni di mantenere un clima, diciamo, di silenzio, ecco, silenzio in modo da poter pregare con un certo, con una certa tranquillità, quiete anche dentro e fuori di sé. Quindi avremo momenti, ad esempio i pasti, si può parlare, ecco, non chiedo il silenzio davanti ai pasti ovviamente, ma almeno durante la giornata se riusciamo a tenere un po' un clima di quiete. Il titolo di questi giorni sono i colori della luce, quindi sia in Avvento che in Quaresima cercheremo di avvicinarci al mistero del Natale e della Pasqua attraverso delle opere d'arte, cioè interrogare l'arte e per ereditare un po', per avere così un contenuto, perché Dio passa anche attraverso l'arte, ecco. E perché Dio è la bellezza, quindi tutto ciò che è bellezza in qualche modo parla di Dio. Noi oggi purtroppo stiamo trascurando forse questa dimensione della bellezza. In un mondo dove c'è tanta bruttezza, sarebbe il caso anche di coltivare un po' la bellezza, perché lì c'è Dio, ovviamente. Dio è il buono, è il bello. Quindi dove c'è la bontà, dove c'è l'amore, dove c'è la bellezza, dice Dio anche. Però prima di immergerci nelle opere che andremo a proiettare, io vi lascerò un contenuto, perché altrimenti diventa difficile accostare delle opere d'arte senza un contenuto previo. Quindi nella prima parte cercherò di prendere la tematica che andremo a vedere, quindi stamattina io vi parlerò dell'Annunciazione e poi vedremo le opere dell'Annunciazione, poi faremo la Visitazione e la Visitazione, la Natività con le slide della Natività e avanti così. Quindi Natività, Adorazione di Pastori, Visita di Magi, così. E la stessa cosa faremo poi in Quaresima, quindi contenuto ovviamente e poi le slide. Siamo in un contesto natalizio, domani sarà la prima di Avvento, quindi meglio stasera, con i primi vesperi si darà inizio in qualche modo a queste quattro settimane di preparazione, quindi siamo già in un clima natalizio. Sembra incredibile, ma era Ferragosto ieri, adesso siamo qui a celebrare il Natale quasi. Il tempo passa, quindi dobbiamo anche impiegarlo bene, ecco, allora in questi due giorni vogliamo impiegare bene il nostro tempo. Il contenuto ovviamente lo ereditiamo dalla scrittura, dalla Bibbia e dal Vangelo, per questo vi chiederei di venire sempre alle meditazioni con un testo del Vangelo. Quindi se ce l'avete personale è bene, è meglio, perché così potete scriverci, potete, se non ce l'avete comunque ne abbiamo qui a disposizione. Bene, allora possiamo cominciare con proprio la visitazione, scusate, con l'annunciazione. L'annunciazione è un brano complesso, cioè conosciutissimo, perché chissà quante volte siamo fermati sull'annunciazione. Però vorrei sviscerare un po' il contenuto, quindi ci prenderà un po' di tempo. Allora, io adesso parlerò, poi faremo un attimo di pausa, poi ci ritroviamo qui in sala per le slide. E andiamo avanti così. Luca 1,26 è il brano, perché soltanto Luca riporta questo episodio, quindi siamo al capitolo 1 di Luca. Leggo il testo. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Poiché non conosco uomo, le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. L'angelo si allontanò da lei. Ecco, questo è il testo dell'Annunciazione, è un testo talmente complesso, talmente profondo che ci porterebbe via tutti i due giorni volessimo approfondirlo con attenzione, quindi io vi lascerò soltanto alcuni spunti. Forse un po' insoliti anche, perché per dei commenti soliti li trovate dappertutto, quindi cerco in qualche modo di proporvi delle intuizioni che poi meritano però di essere approfondite. Allora vorrei partire dal luogo geografico. Il testo dice che l'annunciazione avvenne in una città della Galilea. La Galilea è la parte nord di Israele. L'antico Israele veniva diviso in tre parti: la Galilea a nord, la Samaria al centro, la Giudea a sud. Nord, centro, sud. A sud, in Giudea, la capitale è Gerusalemme, dove avverranno i fatti della passione, morte e risurrezione. A nord invece sono i luoghi della nascita, della crescita e dei 30 anni di vita nascosta di Gesù. Quindi l'annuncio viene dato a Nazaret. Perché? Perché non a Gerusalemme? Perché? perché già da queste prime righe comprendiamo in qualche modo la logica di Dio che si rivela nella povertà. E in qualche modo abbiamo già, si intravede già il passaggio che Gesù vivrà in pienezza, compirà in pienezza più avanti, cioè il passaggio dalla religione alla fede. Cioè la scelta di Nazareth e non di Gerusalemme fa intravedere già il passaggio che si vivrà fondamentale della religione alla fede, dalla religione alla fede. Infatti Gerusalemme è il luogo della religione, o meglio, sarebbe dire, della religiosità, che è la perversione della religione. Infatti la religiosità consta, è fondata sull'osservanza, sull'ottemperanza della legge. Ci si lega alla divinità attraverso delle prestazioni che sono in questo caso religiose. Quindi Gerusalemme è il luogo del Tempio, e il Tempio è il luogo della purificazione, delle abluzioni, dell'osservanza, della purità, e avanti così. Quindi se vuoi legarti a Dio, se vuoi legarti a Dio, allora devi fare certe cose. Ecco, questa è la religione. La religione è una comunione con Dio sotto condizione. Cioè, se tu assolvi queste condizioni, allora ti leghi a Dio. Gesù, e lo intravediamo già con questo episodio di Nazareth, Gesù frantumerà la religiosità per aprire l'epoca della fede, perché la comunione con Dio, l'unione con Dio non è sotto condizione, a condizione che, ma è immeritato, cioè senza condizione, a prescindere. Dio, Gesù ci dice che il legame con Dio avviene a prescindere. Non devi in qualche modo assolvere nulla per poterti unire a Dio. Non sarà mai la religiosità a salvare, insomma, ma l'esperienza del divino in sé. Ora, tutto l'Antico Testamento era fondato in qualche modo sulla religiosità. Se allora, se osserverai questi precetti, allora Dio si unirà a te. Se farai questo, allora. Pensate soltanto, vi cito due testi, Deuteronomio, ma sono migliaia di testi ovviamente. Deuteronomio 26, il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai, condizionale, il suo popolo, come gli hai detto, ma solo se osserverai. Vedete, sarai se osserverai. Oppure, Deuteronomio, i comandi ovviamente, i comandamenti. Deuteronomio 28,9, il Signore ti renderà popolo a Lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi. Chi volesse approfondire questa tematica, diventa quasi un divertimento, ci sono due passi dell'Antico Testamento che in questo senso sono capitali. Uno è tratto dal libro del Deuteronomio, sempre, 28, sempre. Deuteronomio 28, E poi Levitico 26, sono due libri del Pentateuco, della Torah. Il capitolo 28 è diviso in due parti, la prima parte di benedizioni, la seconda parte di maledizioni, la stessa cosa avviene in Levitico. E perché dico che è quasi, fa sorridere questo testo? Perché è assurdo, però intanto è stato scritto, ed è parola di, noi diciamo parola di Dio, tra l'altro, quando finiamo di leggere questo passo. Ora, su che cosa è parola di Dio ci sarebbe da fermarsi un attimo, ma non possiamo dire tutto. Sentite come inizia il capitolo 28. È Dio che parla. Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi, che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. E qui comincia tutta la sfilza delle benedizioni. Però a patto che osserverai, metterai in pratica. Poi però al versetto 15 inizia la seconda parte sulle maledizioni. E qui è un disastro, perché dice: ma se non osserverai, obbedirai alla voce del Signore, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi, tutte le sue leggi che oggi ti do, verranno su di te e ti colperanno tutte queste maledizioni. Due punti. E qui iniziano le 52 maledizioni. Cioè è Dio che parla. Quindi se non osservi, altro che unirsi a me, cioè altro che la comunione, ti verranno addosso tutte queste 52 maledizioni. Tenete conto che ne basterebbe uno per far fuori un uomo. O le altre 51 sono gratuite. Ve ne leggo alcune. Sarai maledetto nella città, maledetto nella campagna, maledette saranno la tua cesta e la tua madia, cioè tutto il cibo che hai messo da parte. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo, i tuoi figli, il frutto del tuo suolo, le tue pecore, le tue vacche. Maledetto sarai quando entri, maledetto quando esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione, la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente. E poi qui andiamo veramente, il Signore ti attaccherà la peste, il Signore ti colpirà con la consunzione, la febbre, l'infiammazione, l'arsura, la siccità, il carbonchio, la ruggine, e ti perseguiteranno finché tu non sia perito. E avanti così. Poi ti colpirà con le ulcere d'Egitto, i bubboni, la scabbia, i pruriti, con il delirio, cecità, pazzia. Questo è Dio che parla. E noi, lo leggessimo durante la messa, alla fine diremmo parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Capite che bisogna stare attenti a capire che cosa si intende per parola di Dio. Questa non è parola di Dio. Cioè non è Dio che parla. Questa è il pensiero, cioè degli uomini che hanno pensato questo Dio e l'hanno scritto, ma non è parola di Dio. Comunque questo è l'apice della religione, cioè se tu osserverai allora sarai benedetto, ma se non osserverai sarai maledetto. E guardate che questa logica non è soltanto vetera testamentaria dell'Antico Testamento. C'è ancora qualcuno che ragiona così oggi, eh? Anche tra i nostri preti, tra i nostri vescovi. Beh, l'ultimo folle che ha parlato, quello di Radio Maria, no? Quello domenicano. E capite? È una logica che va avanti così. Però se osservi i comandamenti, vai a messa e osservi tutte, allora il Signore poi ti dà la benedizione. Ecco, questo Gesù nascendo a Nazareth, no, Nazareth, cosa ci dice? Ci dice che comincia a saltare questa logica del do ut des, del commercio di ogni religione. Infatti il cristianesimo non è più una religione. Dio ti benedice anche se sei malvagio, anche se fai il cattivo, anche se non obbedisci, anche se non vai a messa, lui ti ama e ti riversa su di te le sue benedizioni. Ma perché Dio è amore, non può fare altrimenti, capito? Ecco, allora Nazareth è così il luogo della fede. Cosa vuol dire fede? Che non è più l'uomo il soggetto che deve fare per, chiamato ad ottemperare dettami divini, ma è lo spazio, Nazareth, quindi l'uomo, è lo spazio in cui l'amore, l'altro, Dio, agisce e compie la sua opera perché ha trovato uno spazio di accoglienza. Questo è, per questo che parlavo del luogo della povertà. Dio agisce dove lo si lascia agire, nella propria povertà, nel proprio spazio. Quando tu smetti di agire, allora Dio si compie. Meno fai, più lui fa. Siamo in contesto ovviamente di rapporto con Dio, ovviamente. Quindi no, capite, per Dio non si muove perché in virtù delle tue prestazioni sante, anche sante, eh? Però guardate che questa logica è difficilissima da scalfire, questa logica della benevolenza di Dio perché tu te lo sei meritato. Non c'è merito. Ecco, adesso vedremo, a Nazareth non c'è nessun merito. Che merito ha avuto questa ragazzina di 15 anni? 12-15 anni più o meno aveva Maria durante l'annuncio. Che merito poteva avere? Una ragazzina sconosciuta al mondo, di una famiglia sconosciuta, in un paese sconosciuto. Quindi Nazareth è uno spazio di vuoto, e dove c'è il vuoto Dio può agire. Però stiamo attenti, qui parlare di vuoto è un po' pericoloso, perché noi occidentali pensiamo che il vuoto sia assenza di... No, non è così. Recupero una bellissima definizione di vuoto di Leonardo Boff, che scrive... Non è assenza di il vuoto, ma un vasto oceano di energia gravida di possibilità. È bellissimo, eh? Lo ripeto, siamo a me essere a scuola. Un vasto oceano di energia gravida di possibilità. Ecco, la trovo bellissima questa definizione di vuoto, perché è il luogo dove tutto è possibile. Questo è il vuoto. È il luogo dove tutto è possibile. Ma certo, quando non c'è più la mia azione, il mio pensare, il mio volere, beh, lì Dio non può agire, perché ci sono troppo io. Dove non c'è più l'io, lì c'è Dio. Quindi Dio necessita di questo vuoto, di questa non azione, di questa non affermazione dell'io, perché possa agire Lui. Più spazio trova, più agisce ovviamente. Quindi, capite, anche le forme di religiosità sono pericolosissime, perché noi pensiamo che producano qualcosa, invece impediscono qualcosa, perché Dio non può agire, perché c'è tutto la mia azione, il mio agitarsi, il mio fare, il mio cose sante, per carità, ma i mistici dicevano proprio questo, no? Per questo che la meditazione è importante, perché quando arriverai a non pensare neanche più a Dio, allora Dio può finalmente apparire. Non è perché lo pensi Dio, allora Dio... capite? Non si può produrre Dio in nessun modo, neanche con la religione. Ecco, Maria a Nazareth, sono due spazi di vuoto, ma di totale, infinita possibilità. Adesso lì Dio si compie. Maria cosa poteva vantare? Luca 7,22 dice infatti che la bella notizia è annunciata ai poveri. Quando Matteo dice in Matteo 1, ma scusate, Matteo 5,1, la prima beatitudine qual è? Beati i poveri, ma in questo senso. E i poveri sono quelli che non credono che la propria religiosità possa ottenere il legame con Dio. La bella notizia qual è? È l'amore, è l'accadere dell'amore. Questa è la bella notizia, l'accadere dell'amore. E l'amore che cos'è? L'amore è sempre preveniente, immeritato, gratis, incondizionato. Quindi Dio non è l'amore che ti ama a sé, ma che ti ama, punto. Non c'è il sé. Ecco, con il cristianesimo è finita l'epoca del sé. Ma capite che non sono bestialità queste, basta essere genitore per, penso, ecco, per credere a queste cose. Un genitore ama il figlio non se lo ama, punto. Perché Dio dovrebbe comportarsi in maniera diversa con noi? Però siamo ancora molto religiosi e questo è molto pericoloso. Dicevo, Maria è questa ragazzina insignificante che vive in un villaggio insignificante. Ho detto, cosa poteva vantare questa ragazzina? Cosa poteva vantare? Ma nulla. A Gerusalemme c'erano i sacerdoti conosciutissimi, c'erano gli scribi che erano i teologi grandi del tempo, c'era i farisei, tutti puri, tutti perfetti, tutti osservanti, c'era questo gruppo di religiosi impressionati. Perché Dio allora non si è mostrato a loro? Perché non poteva, erano già pieni. Guai a voi ricchi, dice Gesù. Dove c'è la ricchezza, qui non stiamo parlando di ricchezza di denaro, ovviamente, cioè, beati i poveri in spirito. Dove c'è la ricchezza, Dio non può. Se c'è un recipiente pieno, non puoi metterci niente. Beati vuoti, ecco, possiamo dire così, no? Beati vuoti. Ma perché lì tutto è possibile, oceano di possibilità. Beati i poveri, beati i vuoti, perché lì è tutto possibile. Tutto è volto all'accadimento. Qualcuno potrà dire, però Maria era vergine, infatti si dice andò da una vergine chiamata. E qui bisogna stare attenti, cioè non possiamo pensare che la verginità di Maria fosse la condizione grazie alla quale Dio si avvicina a Maria, se no cade tutto quello che abbiamo detto. D'altra parte nel Magnifica Maria dice, quando ringrazierà, andrà da Elisabetta e si lancerà in questo splendido cantico, dirà, ha guardato l'umiltà della sua serva, non la verginità della sua serva. Quindi Dio non guarda, ecco, allora bisogna intendere bene cosa si intende per verginità, ma lo vediamo dopo. Guardiamo, ha guardato l'umiltà. E cos'è l'umiltà? E forse è una cattiva traduzione, perché l'umiltà sa ancora molto di moralismo. Sono umile, mi faccio umile, allora Dio così mi... No. In greco c'è un termine che se noi traducessimo letteralmente si dovrebbe dire tapinosità. Ha guardato la tapinosità della sua serva. Essere tapina, misera, ha guardato la miseria, la nullità, la bassa condizione. Pensate che tapino, cioè il termine greco indica bassa condizione, l'essere abietto e depresso, anche depresso. Ha guardato la depressione della sua serva. Tapeinos, tapeinos è il termine greco. Quindi beati i poveri in spirito. È l'inizio della felicità. È interessante che tutti gli evangelisti ricordino la cosiddetta purificazione del Tempio di Gerusalemme. È uno dei pochissimi brani raccontati da tutti gli evangelisti, non solo dai tre sinottici, ma anche da Giovanni. Che cos'è la purificazione del Tempio? Proprio questo. La purificazione del Tempio, Gesù scaccia i mercanti. Che cos'è il mercante? Non quello che vende pecore e colombe, agnelli. Il simbolo qual è? E scaccia i commercianti, quelli che hanno fatto del rapporto con Dio un commercio. Dio non sopporta i commercianti, non sopporta persone che commercino con Lui. È finita l'epoca del do ut des, Dio ti do, magari un po' di preghiere, due rosari, due novene, un po' di digiuno in quaresima, però poi tu mi dai questo, questo, questo. Ecco, è finita l'epoca. È finita l'epoca del commercio. Gesù li ha scacciati fuori. Allora vorrei dire due cose sulla verginità, perché ovviamente il brano dell'Annunciazione, abbiamo detto, è fatto ad una vergine chiamata Maria. Ora, è fuori dubbio che Luca si sta riferendo a un passo dell'Antico Testamento, come a dire che quello che ha detto il profeta Isaia si sta compiendo. Qui, questo è un passo di Isaia 9, dove Isaia dice che una giovane donna metterà al mondo il bambino che è chiamato a risollevare le sorti di Israele. Però ecco, guardate, non viene, in greco non viene usato, scusate, in ebraico, non c'è il termine che indica verginità, si parla di, il termine è almah, che significa non vergine, ma giovane donna atta al matrimonio. Quindi capite, Luca prende questo termine indicante giovane donna, età da marito, ecco, e la trasforma in vergine. Ma l'ebraico non dice questo, è Luca che lo dice, che traduce così. In greco lui usa partenon, che significa anche giovane donna, però le abbiamo dato sempre il significato di vergine. Allora, cosa vuol dire questo? Che la verginità, no, per noi una persona vergine, la identifichiamo tutto con la questione sessuale, ma non possiamo pensare a questo, c'è molto di più. Verginità significa che per l'accadere di Dio, cioè perché Dio si manifesti, perché Dio possa compiersi in ciascuno di noi, questo non è questione di sforzo naturale. Vedete, Maria infatti dice: ma com'è possibile? Non conosco uomo. Come può nascermi un bimbo se non conosco uomo? Conoscenza nel linguaggio semitico vuol dire rapporto sessuale. Com'è possibile che non conosco uomo? Com'è possibile? Ecco cos'è la verginità. La verginità è proprio Dio accade là dove non c'è sforzo, dove non c'è intervento umano, dove non c'è questa azione dell'uomo. Ecco, abbiamo detto prima, dove non c'è l'azione dell'io, Dio può accadere. Quindi verginità significa tutto questo. Verginità diventa un luogo teologico, ovviamente, altro che luogo sessuale. È un luogo teologico. Dio può accadere anche se tu non poni un'azione. Anzi, Dio accade nel momento in cui tu non poni delle azioni. Meno operi, più Dio opera. Scusate se faccio sempre riferimento alla meditazione, perché secondo me lì c'è tutto. La meditazione è proprio un creare senza operare, senza fare. Leonardo da Vinci diceva che l'artista meno opera, più crea. Ecco, la verginità è la creazione senza operazione. Per noi occidentali questa cosa è follia, Però ci fosse un orientale qui, un buddista, per lui queste cose sono... Siamo noi, occidentali, che facciamo molta fatica. No, ma se io devo porre un atto, è certo che se voglio qualcosa, devo fare qualcosa, perché no? Ecco perché Maria è la donna della fede, in questo senso. Crede che in lei si può formare un divino nel momento in cui lei non pone un'azione previa. Perché abbiamo detto che per l'accadere di Dio non c'è più condizione previa, perché Dio non può, Dio è Dio, o meglio, Dio è amore, e l'amore è posto a priori, l'amore non può essere conquistato, capite? Non può essere provocato, fabbricato, l'amore accade perché è amore. Abbiamo detto che Maria è la donna della fede, quindi cosa intendiamo per... cos'è la fede? La fede è soltanto accoglienza. Fede è credere che l'amore accade a prescindere, indipendentemente, cioè non dipende, l'accadere di Dio non dipende dalla mia azione. Capite? Quindi possiamo tutti essere vergini in questo senso. L'unico sforzo richiesto, potremmo dire, è non opporre resistenza, è non fare. E a volte per noi occidentali non fare richiede uno sforzo tremendo. Potremmo così leggere quell'episodio di Luca, di Marta e Maria, no? Marta, tu ti agiti per molte cose. Per carità, noi agiamo a livello religioso anche a fin di bene, però a fin di bene possiamo fare disastri, no? Perché impediamo l'azione di Dio in noi. Meister Eckhart diceva: fai in modo che Dio sia grande in te. Fai in modo che Dio sia grande in te. Ecco, in fondo questo è il cristianesimo. Maria ha fatto questo, ha fatto solo in modo, attraverso la sua non azione, attraverso la frantumazione del proprio ego, ha fatto in modo che Dio fosse grande in lei. Infatti, il Magnificat inizia dicendo: l'anima mia, che poi non è anima, il greco biblico non conosce la parola anima, è proprio avulsa dalla concezione semitica, l'anima, è un termine poi greco che verrà, però c'è solo il termine vita, una vita, la parola bios, zoe e psuche, però indicano tutte e tre vita, tre tipologie di vita, quindi dovremmo tradurre non l'anima mia magnifica il Signore, ma la mia anima, e non magnifica. Il termine che viene usato in greco è megalunei, da megaluno, che significa sia esaltare, magnificare, ma anche espandere. Quindi Maria sta dicendo letteralmente: la mia vita si espande, si allarga, si diventa ampia, sboccia, ecco, sboccia. Capite? Ha detto di sì, ha permesso al Dio di compiersi in sé e la sua vita è sbocciata. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è permettere alla nostra vita di sbocciare, perché hai detto di sì senza presunzione a una presenza in te. Hai permesso che la vita, come una madre permette alla vita che si porta in grembo di dilatarsi, così è del cristiano. Io permetto a Dio di essere grande in me, ma certo che il mio io deve in qualche modo diminuire sempre di più. Quindi nel vuoto interiore, verginità, Dio ha trovato lo spazio sufficiente e necessario per poter crescere. E più Dio cresce in noi, più noi ci dilatiamo, sbocciamo, diventiamo divini. Allora, cosa ci dice questo testo in riferimento al Natale? Cos'è il Natale? Il Natale può essere, come intendiamo molte volte noi, il ricordo di un avvenimento successo 2000 e passa anni fa? No, non può essere racchiuso lì. Noi col Natale non celebriamo qualcosa che è successo, non facciamo archeologia. Sarebbe archeologia. Il Natale non è forse la celebrazione della rinascita di noi stessi? E questo è il Natale. Quando festeggiamo il Natale, è proprio questa... Noi una volta all'anno diventiamo consapevoli che siamo in rinascita, nella misura in cui lasciamo Dio diventare grande in noi. È la mia rinascita, il Natale. Che cos'è la nostra vita se non un lento cammino di costruzione di sé, di continua rinascita? E guardate che questo avverrà attraverso la nostra umanizzazione. Si diventa se stessi attraverso la propria umanizzazione. si diventa consapevoli del divino in noi, si entra in contatto con questo divino in noi e la nostra vita si diventa sempre più grande, Dio diventa sempre più grande in noi, ci dilatiamo, cioè magnifichiamo la nostra vita in questo senso, fino a diventare Dio, abbiamo detto. Gesù lo dice, siate perfetti come perfetto il Padre. Ma cosa vuol dire perfetto? Non ha nulla a che fare col moralismo, noi intendiamo perfezione come perfezione morale, no, perfezione vuol dire compimento. Si diventa compiuti, si diventa se stessi pienamente attraverso un cammino di umanizzazione. E umanizzazione vuol dire compiere tutte le azioni prettamente umane, la prima delle quali è l'amore, ovviamente. C'è un bellissimo passo di una scrittrice americana, Sarah Levine, che dice: mia madre mi ha messo al mondo una volta, certo, ma io mi sono partorita un milione di volte. Ecco cos'è la vita. La vita è un partorirsi continuamente, un diventare sempre più se stessi. In questo modo si partorisce Dio nel mondo, come Maria. Ecco, ciò che è avvenuto a Maria è proprio questo: ha colto in sé l'azione di un altro nella sua totale povertà, vuoto, e poi lei ha messo al mondo il figlio. Ha dato carne al Verbo. Questo vuol dire incarnare Dio. E guardate che la vocazione di diventare madre di Dio è di tutti. Infatti Gesù dirà: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E non è questione di sangue, è questione di accoglienza e di partorire ciò che si accolta. Tutti possono diventare madri di Dio. Ma certo, perché se tu dai conto, dai merito al Dio in te e gli permetti di diventare grande in te, tu ti dilati sempre di più in maniera divina. E poi tutto quello che farai all'esterno sarà divino. Tu stai partorendo Dio ogni volta che amerai, ogni volta che ti prenderai cura di qualcuno, proprio come Dio. Noi siamo chiamati a partorire Dio nel mondo, in tutto quello che facciamo. Questa è la vocazione, questa è la nostra vocazione, essere madri di Dio. E lo si fa diventando sempre più uomini, donne complete, vivendo al massimo di sé, spendendo fino in fondo la propria vita, godendo fino in fondo la propria vita, non trattenendone nulla, succhiando tutta la linfa della vita, perché la vita è una, quindi umanizzandosi. Don Giorgis, qui sono degli amici di Don Giorgis anche, aveva questa bellissima espressione che diceva: fai come Dio, diventa uomo. Infatti Dio è diventato uomo. Diventare uomini. Questa è la nostra vocazione, diventare. Noi abbiamo trascurato molto questo, viviamo sempre sotto le nostre potenzialità. Rischiamo di concludere la vita avendo vissuto sotto le nostre potenzialità. Potevamo essere Dio nel mondo, partorendolo, e siamo vissuti come degli zombie. La parabola dei talenti, non la dice lunga. Ecco, tutto questo dice la scrittura, tutto questo dice l'Annunciazione. Vi leggo per concludere questa prima parte E guardate, dico ancora una cosa, guardate che questo passaggio l'ha vissuto non solo Maria, lo vivrà anche Gesù. Gesù è passato dalla condizione di uomo alla condizione di Dio. Qui dico una cosa che può sconvolgere un po', però questa è cristologia dal basso. A Nazareth, o Betlemme, ecco, diciamo che Gesù è nato a Betlemme, il Vangelo dice che è nato a Betlemme. A Betlemme è nato Gesù, figlio di Giuseppe e di Maria, uomo. Morirà come il Cristo sulla croce, cioè Gesù ha fatto tutto questo, ha portato a compimento quello che aveva dentro, no? Ha portato ad essere, attualizzare, a compiere quello che era potenzialità in lui. Quindi nasce a Betlemme come uomo, morirà sulla croce come Cristo, come Dio. Ecco, questo è il cammino che spetta a ciascuno di noi. Siamo tutti chiamati a diventare altri Cristi. Questa è la nostra splendida vocazione. In un cammino di umanizzazione. Possibilmente amando fino alla fine. Gesù ha amato fino alla fine, cioè la croce cos'è? È l'amore che è andato fino alla fine. Tanto che Gesù dirà sulla croce, tutto è compiuto. Poi ciascuno ha... Non è detto che debba essere il martirio la fine di ciascuno, cioè ognuno ha il suo amore fino alla fine, però devi arrivare lì per poter sbocciare alla vita, devi sbocciare. Chi non sboccia è morto, e chi è morto nel senso che non ci sarà resurrezione che tenga, perché se già muori da questa vita, si può vivere da morti, questo è il grande fallimento. Si può fallire la vita, non sbocciando. Ecco il Natale, ci ricorda proprio questo. Noi una volta all'anno facciamo memoria della nostra vocazione. E per approfondire questo vi leggo un bellissimo passo di un personaggio che dice delle cose bellissime sul cristianesimo, profondissime anche dal lato teologico sul cristianesimo, da induista, perché lui era un indù, e lui è ovviamente Gandhi, il Mahatma. Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta all'anno, ma ogni giorno, perché egli rivive in ognuno di noi. Lui amava molto Gesù e il cristianesimo. Poi, quando vedeva i cristiani, aveva un po' di difficoltà a unire le cose, ecco. Gesù è nato e vissuto invano se non abbiamo imparato da Lui a regolare la nostra vita sulla legge eterna dell'amore pieno. Là dove regna senza idea di vendette e di violenza, il Cristo è vivo. Allora potremmo dire che il Cristo non nasce soltanto un giorno all'anno, è un avvenimento costante che può avverarsi in ognuna delle nostre vite. Quando la legge suprema dell'amore sarà capita e la sua pratica sarà universale, allora Dio regnerà sulla terra come regna in cielo. Il senso della vita consiste nello stabilire il regno di Dio sulla terra, cioè nel proporre la sostituzione di una vita egoista, astiosa, violenta, irragionevole, con una vita di amore, di fraternità, di libertà, di ragione. Quando sento cantare gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà, mi chiedo oggi come sia reso gloria a Dio e dove ci sia pace sulla terra. Finché la pace sarà una fame insaziata, finché noi non saremo riusciti a rinascere come uomini illuminati dallo Spirito, questa rinascita, vedete? A instaurare con le persone rapporti autentici di comunione, da cui siano estranei i sorrisi forzati, l'invidia, la gelosia, la falsa cortesia, la diplomazia, finché non avremo come senso della vita la ricerca della verità su noi stessi, del giusto, del bello, finché non saremo capaci di spogliarci dell'inautentico, di ciò che abbiamo di troppo a spese di coloro che non hanno nulla, Finché continueremo a calpestare i nostri sogni più belli e più profondi, il Cristo non sarà mai nato. Quando la pace autentica si sarà fermata, quando avremo sradicato la violenza dalle nostre civiltà, solo allora noi diremo che Cristo è nato in mezzo a noi. Allora non penseremo tanto ad un giorno che è un anniversario, ma ad un evento che può realizzarsi in tutta la nostra vita. Se dunque si augura un buon Natale, senza dare un senso profondo a questa frase, tale augurio resta una semplice formula vuota. Ecco, ci voleva un induista a ricordarci l'essenza del cristianesimo. Bene, allora ci prendiamo un po' di pausa, ci troviamo qui fra sono le 10:05. La messa è alle 12. Prendiamoci 3/4 d'ora adesso, per un po' di pausa, io vi chiederei magari se riuscite a ritornare un po' su queste cose come preghiera, poi ci troviamo qui e cominciamo la seconda parte.
Alle 11.
11 meno un quarto.